Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9, Emanuela Campanile, buongiorno, ben ritrovati, sono le 13:12. Apriamo con un comunicato della sala stampa, della Santa Sede, proprio sulle violenze in India contro fedeli e istituzioni della Chiesa Cattolica. Leggo testualmente, in riferimento, c'è scritto, alle tragiche notizie di violenze contro fedeli e istituzioni della Chiesa Cattolica che provengono appunto dall'India, la Santa Sede, mentre esprime solidarietà alle chiese locali e alle congregazioni religiose coinvolte, riprova queste azioni che ledono la dignità e la libertà delle persone e compromettono la pacifica convivenza civile. Nello stesso tempo fa appello a tutti affinché con senso di responsabilità si ponga fine ad ogni sopraffazione e si ricostruisca un clima di dialogo e rispetto vicendevole. E dunque apriamo, al di là della notizia, con una data. Era il 26 agosto del 1978. Con un conclave di sole 26 ore veniva scelto quale successore di Paolo VI il cardinale Albino Luciani, con il nome di Papa Giovanni Paolo I. Erano le 19:20 circa del 26 agosto, le tende della loggia della Basilica Vaticana si alzavano, la finestra si apriva e il cardinale Felici dava proprio l'annuncio dell'elezione di Albino Luciani. E allora siamo riusciti a trovare un documento dell'epoca grazie all'archivio della RAI. Sentiamo.
Sì, la folla è aumentata ancora.
Tutto siete collegati con Piazza San Pietro, dove si attende la seconda.
Alle 7 di sera il camino comincia a fumare, ma la fumata è come oscurata e appare prima grigia, poi incredibilmente nera.
Eccola nera, è nera.
Nessuno ricorda un evento simile nella recente storia dei conclavi.
Questo nero è un nero molto pallido perché c'è il sole che calando dà una schiarita proprio al fumo.
Que cette fumée était ni blanche ni noire, il y a eu une incertitude assez grande.
I fedeli in piazza San Pietro non immaginano che nella Sistina i cardinali hanno già eletto il nuovo pontefice. Ricorda il cardinale Tarracon. Ci alzammo in piedi, ma non lo vedemmo. Stava rannicchiato sulla sedia, si era fatto piccolo piccolo, voleva quasi nascondersi. E il cardinale Koenig subì l'elezione come uno shock. E con un filo di voce, fra il generale stupore, Albino Luciani annuncia il nuovo nome, Giovanni Paolo I. Il doppio nome è un'assoluta novità in 20 secoli di storia della Chiesa.
I cardinali avranno proceduto alla...
In piazza l'incredibile equivoco continua.
Guardando a occhio nudo e anche rispetto all'esperienza di questa mattina, devo dire che il colore di questo pomeriggio del fumo è decisamente più chiaro.
Sta uscendo... Si aggiunge anche qualche perplessità, almeno per quanto ci riguarda.
A questo punto sarebbe opportuno che si facessero vivi gli esperti che hanno provato questa benedetta stufa.
Poi, finalmente...
Ecco, c'è stato un annuncio, ecco, tra poco dovrebbe aprirsi ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
La Radio Ora Vaticana ha annunciato che è stato eletto
ecco
il Papa.
Ecco che la loggia si apre.
Si aprono le tende della loggia.
Abemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum dominum albinum sancte romane ecclesie cardinalem Luciani.
Sono le 19:31 di sabato 26 agosto 1978.
E dunque oggi si celebrano i 30 anni dall'elezione al soglio pontificio di Papa Luciani, il Papa del sorriso, così la gente lo ricorda. E abbiamo sentito dalle varie testimonianze che il futuro Papa era rimasto sotto shock per questa scelta del conclave. Lui non se l'aspettava, tant'è che due giorni prima di quanto gli sarebbe successo aveva scritto alla nipote Pia, cito testualmente le sue parole: «Non so quanto durerà il conclave. Difficile trovare la persona adatta ad andare incontro a tanti problemi che sono croci pesantissime. Per fortuna, scrive, io sono fuori pericolo». E poi ancora il 25 agosto, proprio prima dell'inizio della sua avventura, alla sorella Antonia aveva confidato: «Sono momenti di grave responsabilità, anche se non c'è nessun pericolo per me, nonostante i chiacchierici dei giornali». E allora sentiamo, sono solo 14 secondi, le primissime parole di Papa Giovanni Paolo I, parole espresse con immenso stupore ed emozione proprio dalla loggia. Sentiamo.
Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere.
E dunque lo stupore di Papa Giovanni Paolo I. Noi ora abbiamo selezionato un'altra intervista, grazie ad Alessandro Gisotti. C'è la possibilità di ascoltare un testimone, in questo caso d'eccezione, il cardinale Angelo Scola, patriarca di Venezia. Ricordiamo che Papa Luciani fu vescovo a Castel, fu patriarca a Venezia e prima vescovo a Castelfranco. E allora sentiamo le parole al microfono di Alessandro Gisotti, proprio del cardinale Angelo Scola.
Quale eredità spirituale ha lasciato alla Chiesa un pontificato pur così breve come è stato quello di Giovanni Paolo I?
Giovanni Paolo I è stato veramente una grande sorpresa dello Spirito Santo, perché ha permesso, con il suo intenso e breve insegnamento, ma soprattutto con la sua figura, il dilatarsi cattolico del papato. È quello che ha permesso il passaggio dal Papa italiano al Papa proveniente da ogni luogo e da ogni continente, e ha così preparato la straordinaria azione di Giovanni Paolo II e anche quella di Benedetto XVI, che ha molti tratti in comune con Giovanni Paolo I.
Come ricordare oggi il pastore Albino Luciani, al di là di quei tratti di dolcezza dell'animo, lo diceva anche lei, il suo proverbiale sorriso, così amati dai fedeli?
Ecco, il sorriso di Papa Luciani però non va dato troppo per scontato, va interpretato. Io credo che sia l'esito di due virtù che egli praticò fin dalla sua infanzia e di cui lui parla sovente ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi, ai laici, che sono l'umiltà e l'obbedienza, che per lui vanno sempre insieme. Quindi non è un sorriso a buon mercato, non è una cosa ovvia, istintiva e naturale, così come non fu buonismo quello di Giovanni XXIII. Ognuno di noi è sempre attraversato in profondità dal dramma della sua libertà, e in effetti per Papa Luciani queste due virtù, cioè coniugare l'umiltà e l'obbedienza, è l'esito di una libertà che è sempre vigile ed è sempre tesa a ridire in ogni atto, in ogni circostanza favorevole o sfavorevole, il suo sì a ciò che la provvidenza domanda. Quindi il sorriso è il frutto del rapporto tra umiltà e obbedienza, la cui radice è una libertà veramente, veramente tesa alla sequela totale di Cristo.
Questa descrizione ricorda tanto Benedetto XVI.
Esattamente. Infatti io credo che Benedetto XVI abbia un'ammirazione profondissima e delicatissima verso Papa Luciani, che andò a incontrarlo a Bressanone quando era patriarca di Venezia, e l'allora professor Ratzinger venne una prima volta in vacanza a Bressanone. Papa Benedetto ha colto la straordinaria cultura e la profondità evangelizzatrice di Giovanni Paolo I. Basta leggere i suoi illustrissimi per rendersi conto di quale finezza spirituale, di quale ampiezza di erudizione e di quale sensibilità letteraria era dotato Giovanni Paolo I. E la sua forza comunicativa era l'esito di questo lavoro paziente di sentirsi come servitore del popolo santo di Dio, per il quale egli si sforzava in tutti i modi di adeguare la sua comunicazione. Sarebbe bello poter imparare un po'.
Cosa il patriarca Albino Luciani ha dato a Venezia, alla sua diocesi? Cosa resta oggi di quegli anni di patriarcato?
Beh, anzitutto bisogna dire che il patriarca Luciani ha retto la diocesi in un momento di grande travaglio per tutto il paese e per tutta la cattolicità. Era il tempo del post-concilio, non sono state poche le tensioni in diocesi in quel momento, e Papa Luciani, l'allora patriarca, le affrontò coniugando l'amore al senso dell'autorità che gli era proprio. Cioè, lui aveva un senso potente che il compito del pastore è l'unità del popolo di Dio, e quindi era molto esigente verso se stesso nell'obbedienza e domandava obbedienza soprattutto ai sacerdoti, e questo non fu talora senza problema. Però l'eredità è quella di una testimonianza della bellezza del dono totale della propria vita a Cristo, che si vede bene passando in rassegna tutti i suoi insegnamenti, soprattutto penso alle omelie in San Marco, ma anche agli incontri con i sacerdoti, e a questo desiderio di comunicazione, di evangelizzazione che passò per lui fin dalla sua giovinezza attraverso la catechesi. In questo egli recuperò la grande tradizione di un altro patriarca papa, che fu Pio X. Tutto questo resta oggi grandemente attuale. Io ho rivisto taluni di questi testi, di questi discorsi in questi giorni, e ne sono rimasto, oltre che edificato, anche affascinato.
E come abbiamo ascoltato, il cardinale Angelo Scola, patriarca di Venezia, fa riferimento alla raccolta Illustrissimi proprio di Papa Luciani. Questa raccolta è stata pubblicata nel 1976 ed è una raccolta di lettere immaginarie rivolte ai grandi del passato. E un uomo che umilissimo esprimeva una grande tenacia. Ricordiamo che il suo pontificato durò pochissimo, 33 giorni, e nonostante, e qui devo citare Massimo Cacciari, filosofo e sindaco di Venezia, nonostante la drammatica brevità del suo pontificato, ha lasciato però un segno profondo tra credenti e non credenti. E in una dichiarazione Cacciari ha proseguito: è stato capace di aprire la via a una nuova speranza. Venezia, che per 8 anni poté conoscere la bontà operosa di Albino Luciani più di ogni altro, ne serba grata memoria. E dal sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, passiamo a un altro sindaco, al sindaco di Canale d'Agordo. Stiamo parlando del sindaco De Rocco Rinaldo, perché Canale d'Agordo nel 1912 si chiamava Forno di Canale, era il luogo, appunto, la città natale di Albino Luciani. Allora, benvenuto al nostro sindaco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Allora, nonostante il cambio di nome, Canale d'Agordo sta vivendo dei momenti molto importanti.
è senza dubbio. Pensi poi che la variazione del nome è stata fatta proprio del 64 dal fratello di Albino Luciano, il maestro Edoardo. Ecco.
Sappiamo che si è spento, tra l'altro, di recente.
Si è spento da pochissimo, sì, si è spento da 3-4 mesi, si è spento il caro maestro Edoardo.
Dopo avremo l'opportunità di parlare anche di questa figura. E che cosa avete organizzato per questo trentennale dall'elezione a Papa di Luciani?
Beh, guardi, a parte il fatto queste scadenze, diciamo, di 5 anni, che sono un po', se vogliamo dire, anche un po' strane, sa? Ma comunque quest'anno, che è il 30°, abbiamo pensato di fare una cosa nuova, cioè al di là del ricordo celebrativo che verrà fatto da sua eminenza patriarca Scola di Venezia, e poi altre messe che sono state celebrate, poi quando sarà la ricorrenza della morte ci sarà John McGee, il segretario particolare che verrà dall'Irlanda, altri concerti e poi ecco cose così. Diciamo tangibilmente, oltre queste cose di fede, sono state fatte delle medaglie che ricordano il 30°, ma soprattutto la cosa più importante che oserei dire è stato la Via Crucis. È stata fatta una Via Crucis lungo un sentierino vicino al paese, molto molto significativa, un itinerario che nella Via Crucis racchiude la rappresentazione del dolore, della sofferenza, ma che lascia spazio anche alla speranza, perché poi invece che fare 14 stazioni ne sono state fatte 15, con la stazione della risurrezione, ecco.
Per quanto riguarda l'orgoglio di Canale d'Agordo, immagino che ci sia, oltre a questa fierezza, una grande responsabilità. Avete dato i natali a una persona santa. Come vivete questa responsabilità?
Stavo facendo una battuta, volevo dire, abbiamo dato i natali a un papa, abbiamo dato i natali a un vescovo, perché è il vescovo della diocesi di Bruno Feltre di Canale d'Agordo, abbiamo dato natali poi a dei monsignori che sono anche oltretutto diventato il confessore di Roma, e sicuramente così dei personaggi, non a dei grandi pittori, ecco,
praticamente una terra di santi e di poeti.
Ma, guardi, un paesino così piccolo che ha sfornato questi, mi si permetta questa espressione, che ha sfornato una serie di personaggi, devo dire che bisogna essere proprio veramente orgogliosi. È un'eredità che stiamo portando avanti, che stiamo coltivando, e abbiamo l'intenzione di fare anche il museo adesso che ricordi.
Quindi anche attraverso la memoria, papa,
sì.
Immagino.
Sì, ecco, questa idea che dovrebbe essere, ecco, un museo non semplicemente statico, ma ci sarà anche nel museo una sorta di accoglienza diurna per gli anziani, perché noi non dobbiamo mai dimenticare quanto amava i poveri, quanto amava gli anziani, quanto amava i sofferenti Don Albino. Ecco, questo noi la chiamiamo così affettuosamente sempre Don Albino, perché per noi è rimasto il nostro amatissimo Don Albino.
Allora, la figura di questo fratello nella vita di Don Albino.
So che lui era un insegnante di scuola elementare, ha fatto scuola anche a me. Era un maestro molto, ma molto capace ed altrettanto severo, severo con tutti, anche con i suoi figli. E devo dire che comunque per insegnare era un insegnante eccezionale. Questo sì, questo bisogna proprio confermarlo, ecco.
Quindi avete avuto presente un richiamo alla memoria del Papa del Sorriso per moltissimi anni. Si è spento da poco.
Si è spento da 2-3 mesi, sì. E aveva 92 anni e comunque era ancora molto molto attivo, andava ancora a fare la legna nei boschi, coltivava ancora l'orto, ed era veramente un personaggio straordinario.
Bene, allora io ringrazio il sindaco di Canale d'Agordo, ricordiamo la città dove nacque Papa Giovanni Paolo I, tra l'altro fu il primo a usare il doppio nome, e quindi ringrazio davvero i nostri ospiti. Da Emanuela Campanile è tutto, a prestissimo!